Ovviamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. L'argomento di questa sera di Francamente, la storia è maestra di vita. È l'argomento appunto di questo programma di approfondimento. Intanto ringrazio gli ospiti in studio, ringrazio il professor Alberico Balestra, autore dell'ultimo lavoro Giuseppe Vacca, il brigante francavillese, l'editore Geppino Montanaro, il professore Mimmo Tardio e Maria Grazia Martina, insegnante e autrice del libro Il saggio, storia e mass media, le nuove forme della comunicazione storica. Io voglio partire proprio con Alberico Balestra, quale docente, prima di entrare nello specifico per quanto riguarda l'ultimo suo lavoro. A febbraio di quest'anno, sul Sole 24 Ore, un articolo di Davide Bidussa dice: la storia è una disciplina che non gode di investimenti o in cui si investe sempre meno. L'insegnamento della storia in gran parte segue programmi che non sono capaci di sollevare l'interesse di un pubblico perché difficilmente si immergono nel presente o nel passato immediato e dunque parlano di temi, di scene, di questioni lontane, incapaci di coinvolgere, in breve, una narrazione che non suscita passione, emozione, coinvolgimento. Però il primo dato importante è che noi in Italia, scriveva sul Sole 24 Ore Davide Bidussa, difettiamo di una capacità di saper narrare la storia. Prego.
Sì, forse ha ragione Davide Bidussa, sicuramente ha ragione. Noi non sappiamo narrare la storia, nel senso che spesso siamo portati a dare delle interpretazioni in maniera quasi forzata. E invece la storia va raccontata così com'è, con la descrizione dei fatti, come si sono svolti, con l'analisi dei fenomeni che hanno suscitato. Vedete, oggi c'è una rivalutazione della storia nei programmi ministeriali. Abbiamo tutti quanti seguito la faccenda dell'introduzione del tema di storia negli esami di maturità. Abbiamo tutti quanti seguito le innovazioni che si intendono apportare negli stessi programmi annuali. Perché effettivamente, insomma, è inutile citare Cicerone o tutti gli altri, la storia continua ad essere maestra di vita, continua ad essere un momento della nostra vita che ci insegna qualcosa, anzi ci insegna molte cose. Io, caro Gianni, sono stato sempre attento alla nostra storia, alla storia francavillese, perché sono convinto, e me lo hanno insegnato all'università dove mi sono laureato proprio con una storia di Francavilla, che dalle microstorie poi si nascono e si formano le macrostorie, le grandi storie.
Professore Tardio, senza entrare ancora nello specifico dell'altra pubblicazione, però è un dato di fatto, dice: la storia è il compito della scuola, è quello di insegnare ai giovani a coltivare la memoria.
Sì, il discorso della storia si fa con la memoria, ma bisogna dire soprattutto, non solo la storia deve ritornare ad essere centrale, ma deve cambiare la metodologia dal mio punto di vista. Cioè i ragazzi non sono appassionati alla storia, perché sembra che siano vicende del passato che restano così, date, nomi, senza che questo abbia un'attinenza con l'attualità. Faccio un esempio concreto. Qualche giorno fa Gero Grassi, l'onorevole Gero Grassi, che ha avuto questa grande passione di girare tutte le scuole della Puglia per riportare la memoria di ciò che è accaduto nel 1978, ma anche negli anni prima, del delitto Moro e di tutta quella vicenda così ingarbugliata, ragazzi attentissimi. Poi io ho fatto un piccolo riscontro, e un ragazzo, dopo che sono stati 3 ore ad ascoltare una narrazione anche bella pure dal punto di vista del racconto, un ragazzo di quarto anno mi chiede: professore, ma che cosa sono le Brigate Rosse? Stiamo parlando di ragazzi di 17 anni che l'hanno 21, cioè si arriva a finire un corso di studi e molto probabilmente si conoscono le giubbe rosse di Garibaldi, con tutto il rispetto, ma credo che sapere il contesto, che cosa è accaduto in quegli anni, che se non li capiremo, se non faremo i conti con la storia di quegli anni, la nostra democrazia è una democrazia zoppa.
Maria Grazia Martina, lei registra un senso di vuoto del passato oggi?
Sì, mi leggo al discorso iniziato prima dai miei due colleghi, nel senso che, ad esempio, un ultimo sondaggio fatto, pubblicato da Repubblica il 4 ottobre del 2019 in occasione della giornata dell'insegnante ha posto una domanda fondamentale ad un numero di docenti, cioè un campione di 300 docenti di ogni ordine e grado e un campione di 100 ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. Ha chiesto: è importante studiare la storia? E perché? Dal sondaggio è venuto fuori che per il 92% dei docenti la storia è importante studiarla, perché la storia aiuta a formare il pensiero e soprattutto a formare non solo un uomo libero, perché l'uomo è libero quando ha un pensiero critico, ma è anche fondamentale per proiettarsi nel futuro. Questo da parte dei docenti, tant'è vero che sottolineavano: 2 ore di storia non sono sufficienti, abbiamo bisogno di qualche ora in più. Dall'altra parte i ragazzi rispondono: sì, la storia è importante perché ci aiuta ad essere liberi, a formarci un pensiero critico, perché possiamo proiettarci, tutto quello che avevano già detto i loro professori, ma 2 ore sono già troppe. E qui qualcosa entra in contrasto.
I ragazzi direbbero un mattone.
Cioè, entra in contrasto, insomma. Allora, se la storia è importante, però per loro 2 ore sono tante, per i docenti 2 ore sono poche. Allora c'è qualcosa che non va, e secondo me quello che non va è nella metodologia. Eppure di metodologia della storia si parla dagli anni 80, dagli 80, e che dal 1978 già è iniziato a parlare addirittura di laboratorio di storia, si parlava di laboratori di storia. E ancora oggi si fa fatica ad entrare in comunicazione, a meno che tu non abbia una tua passione personale per quanto riguarda questa disciplina.
Oh, facciamo girare velocemente il microfono dall'altra parte. L'editore, ecco il compito di un editore, lo chiedo a Geppino Montanaro, perché poi l'hai scritto nella prefazione, ma non parliamo adesso del libro. Per Geppino Montanaro occorre imparare la storia della comunità in cui si abita e si opera.
Intanto in parte io sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, perché c'è una colpa intanto dei genitori, che non sanno raccontare la storia della loro famiglia, la storia della loro città, e poi andiamo anche alla storia nazionale. Però è importante, per esempio, raccontare la storia della famiglia, per capire pure da dove si proviene, come si è formata questa famiglia, e poi andare alla storia locale. E in parte la colpa degli insegnanti, perché la scuola non ha saputo mai educare i ragazzi per quanto riguarda la storia. Faccio un esempio molto semplice. Nell'80, con Mimino Damone abbiamo tentato di fare, che ancora poi è in corso un po' di ripubblicazione, eccetera, la storia illustrata di Francavilla, con i disegni di Saracino e con il racconto storico.
Ecco, per chi ci ascolta da casa e anche poi attraverso la televisione, allora, Mimino Damone, no, il professore Mimino Damone, regista, autore di diverse pubblicazioni.
Sì, anche di storia, di Sanchez. Noi quella storia l'abbiamo dovuta mettere da parte perché era fascicoli ed era bella, perché i disegni erano di Egidio Saracino, un pittore abbastanza noto a Francavilla, garbato, eccetera. E perché le vendite di quei fascicoli erano state proprio minime. Quindi questo già dimostra, cioè nei fatti io vado, non faccio teoria, nei fatti. Allora, l'editore locale che può fare? Deve soltanto pubblicare saggi storici. Non può farlo la Mondadori, Feltrinelli, cioè non può venire a Francavilla Mondadori per pubblicare il saggio di Alberico o altri saggi che io ho pubblicato. Noi abbiamo pubblicato un saggio molto bello di Alberico, De fascistizzazione in Francavilla. Ma quante scuole lo hanno adottato? Abbiamo pubblicato un altro saggio, Padre Annibale di Francia e i francavillesi, quando ci fu quella lotta feroce per cui Padre Annibale dovette scappare da Francavilla perché alcuni francavillesi lo volevano denunciare, eccetera. E quante copie abbiamo venduto di questa storia? In quante scuole è entrata questa storia? Quindi questi sono gli esempi.
Allora, Maria Grazia Martina, il saggio Storia e Massi Media, nuove forme della comunicazione storica, quanto oggi hanno inciso e continuano ad incidere queste nuove forme di comunicazione proprio il rapporto con la storia e con i giovani?
Il lavoro affronta trasversalmente l'evoluzione dei linguaggi dei mass media, nel senso che sullo sfondo comunque c'è sempre la nascita, la crescita e l'evoluzione dei linguaggi attraverso, naturalmente, partiamo dal libro al giornale, la radio, il cinema, la radio, la televisione, internet, ma sono, diciamo, sullo sfondo. In una, diciamo, confronto paritetico vengono messi questi linguaggi con il ruolo dello storico, che, diciamo, è stato messo un po' in secondo piano quando sono emersi questi nuovi linguaggi. In un certo senso il lavoro certosino dello storico, un lavoro fatto di studio metodico sulle fonti, e prima di esprimersi lo storico, se ne vede bene, nel senso che dopo aver fatto un lavoro sulla veridicità delle fonti, può dire ok, questo è accaduto, proprio per una questione anche di correttezza e di verità di ciò che sta raccontando. Ciò poi va un po' a contrastarsi con quello che accade quotidianamente, dove la narrazione dei fatti attraverso la trasmissione radiofonica, una trasmissione televisiva o comunque una semplice pagina web, arrivano una serie di informazioni, di fatti, che non fai nemmeno in tempo oggi a contestualizzarli, che già ne arrivano altrettanto. E questa è l'immediatezza del messaggio, la capacità. Ecco, e l'obiettivo di questo lavoro è proprio quello di mettere in evidenza la forza comunicativa dei mezzi di comunicazione di massa, ma dall'altra parte l'aspetto destorigizzante che loro in un certo senso hanno creato.
La debolezza,
sì.
Tardio, a proposito di debolezza, un tempo si andava nelle biblioteche e uno consultava o sfogliava manualmente l'enciclopedia per trovare l'autore, per fare la ricerca storica. Oggi da casa, i colleghi, Google, andiamo tutto per buono. E riflettendo e facendo questa analisi sul saggio dell'insegnante, questi mezzi di comunicazione, così come alla fine diceva Martina, deviano un po' i giovani, le persone, perché poi, come diceva Geppino Montanari, poi è vero, non si è abituati più alla lettura, quindi alla consultazione delle fonti, di quello che è, diciamo, i documenti storici, e si prende per buono tutto.
Sì, intanto dico una frase che è stata usata quando è stato presentato il libro di Maria Grazia, diceva il professore
Francesco
Mineccia, che oggi abbiamo un pubblico che non legge ma guarda. Questo bisognerebbe approfondirlo, però io dico che si può guardare in due modi diversi, o meglio, i media possono svolgere una funzione positiva e negativa. La funzione positiva è quando, per esempio, restando nel mondo del cinema, si fa un bel film su Aldo Moro con Sergio Castellitto, su Ambrosoli, su Enrico Mattei, su questi personaggi che non sono del passato, ma che, se non li conosciamo, non riusciamo a capire perché oggi stiamo vivendo il tempo che stiamo vivendo, e non ne usciremo, perché poi queste sono le persone che hanno fatto, che sono stati gli antesignani dell'Europa, per esempio, e quel progetto di Europa non si è concluso perché qualcuno ha interrotto il percorso di questi personaggi, quindi non sono personaggi a sé stanti, e questo va bene. Poi io mi ricordo qualche anno fa, un po' di anni fa, ma devo andarla a cercare su YouTube, perché poi la ricerca di YouTube diventa interessante quando tu vuoi andare a ricercare dei documenti. E Giovanni Minoli, in uno dei suoi programmi settimanali, presentò un video antico, sgranato, bianco e nero, dimostrando che c'era stata una truffa nel referendum tra la democrazia, tra la Repubblica e la monarchia. E io ci ho creduto, tutta la gente ci ha creduto. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, ricordo, che disse: avete visto? Noi vi abbiamo dimostrato come la televisione può manipolare la storia. Quindi questo è quanto.
Linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Alberico Balestra, l'ultimo suo lavoro, Giuseppe Vacca, il brigante francavillese. E nella presentazione di questo lavoro si parla anche, ma in maniera, una sintesi su quello che è il fenomeno del brigantaggio. L'editore Montanaro dice: è riuscito Alberico Balestra a tracciare con semplicità la figura del francavillese Giuseppe Vacca, che non è stato un brigante malvagio ma un povero disgraziato. Partendo ovviamente, che è una storia anche un po' romanzata,
un po' romanzata,
questo per anche attrarre, no? Perché sì, si legge già poco, uno c'è la sintesi, e quindi questo è un lavoro che si legge tutto d'un fiato. In meno di mezz'ora si riesce a leggere questo lavoro, che poi suscita, deve suscitare l'interesse poi a capire, a comprendere questo fenomeno del brigantaggio.
Sì, allora chiariamo un fatto. Alberico ha con questo libro iniziato una serie che io spero che possa continuare, di
una
portare
forma un po' inconsueta, conoscendo un po' Alberico.
Sì, ma no, vabbè, l'abbiamo più o meno poi alla fine gestito insieme. E possa diciamo avvicinare la scuola al racconto storico, perché è un opuscolo che riguarda questo povero disgraziato che viene addirittura preso come brigante, condannato senza un processo, quindi proprio come un brigante, e quindi conoscere la storia di questo francavillese che non potete pensare a un brigante quello che soltanto fa degli atti malvagi. Questo è un francavillese, un poveretto, che parte da una famiglia poverissima e viene reclutato dai Borboni nel loro esercito. A un certo punto arriva Garibaldi, l'esercito si smembra e questo perde la paga, perde la divisa, perde tutto, non sa che cosa fare. Arrivano notizie, il re sta tornando, allora preso dall'entusiasmo, poi il re non torna più, c'è Garibaldi e tutto il resto, vuole venire a Francavilla e quindi commette un reato, quello di...
Alberico Balestra.
No, voglio concludere. Sì, no. Cioè, quindi
stavi già svelando.
Allora, l'appendice che abbiamo messo con Alberico è proprio perché l'insegnante o il papà di famiglia. Io ho un bellissimo ricordo. Sono andato a Firenze da mio nipote, che ha 5 anni e mezzo, e le ho raccontato questa storia con le mie parole, logicamente, seguendo il testo di Alberico. E lui alla fine ha detto: che bella storia. Io vorrei che gli insegnanti a Francavilla cominciassero un po' a raccontare queste storie e pure sapere i ragazzi o i giovani che cosa ne pensano.
Alberico Balestra, chi era Giuseppe Vacca?
Chi era Giuseppe Vacca? E guarda, io intanto voglio fare una premessa. Questa storia di Giuseppe Vacca nasce nel 2004. Alla fine del 2004, quando Lino Patruno, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, iniziò un dibattito nella rubrica Lettere al Direttore sul brigantaggio nell'Italia meridionale. Fui interessato da questa pagina e andai a fare delle ricerche sul nostro storico francavillese per eccellenza, Pietro Palumbo, la storia di Francavilla, e trovai una paginetta, una piccola pagina, che raccontava di Giuseppe Vacca. Per cui estrassi questa pagina e la comunicai alla Gazzetta del Mezzogiorno. Lino Patruno fu molto contento perché era un esempio di brigante diverso dagli altri. Questo era un brigante politico sociale. Giuseppe Vacca è un personaggio che effettivamente è esistito, è vissuto a Francavilla. Ultimamente Mimmo Franciosa, il presidente della società operaia, mi diceva che una sua nonna gli raccontava di aver avuto in famiglia un Giuseppe Vacca brigante. E questa è una conferma delle notizie che ci dà Pietro Palumbo, insomma. Poi è chiaro, i documenti poi si mettono insieme e si ricostruiscono. Però, ecco, le notizie erano così scarse che mi ha colpito l'idea di raccontarla immaginandola, ecco, immaginandola in maniera romanzata.
Un po' come il Verne, no? Quello che Verne ha fatto
Vabbè, però dico,
viaggi straordinari, questi
viaggi straordinari. Ma nel mio piccolo, insomma, nel mio piccolo era una maniera di buttare giù delle pillole che potessero poi suscitare la curiosità. Se vi siete accorti all'interno, cioè quando leggerete il racconto, vi accorgerete che all'interno ci sono dei passaggi che ci riportano alla tradizione popolare francavillese, sì, sì, no? Che sono
la vendita della cinisa, no?
Lucino Cinisaro che gira per le strade, ma tanto altro, i giochi che si facevano, che facevano i ragazzi, la cattura della lucertola, insomma, tutte piccole cose che entrano nel racconto di Giuseppe Vacca. Però la cosa più importante è che è vero quello che dice Geppino, un poveraccio, un disgraziato, eccetera, però diciamo rappresenta il fenomeno del brigantaggio post-unitario politico. È uno sbandato, un soldato borbonico sbandato, ma rappresenta tanti sbandati, tanti soldati borbonici sbandati che vengono addirittura allontanati dalle proprie famiglie. È una situazione. Io mentre raccontavo questo personaggio pensavo alla resistenza del 40, del 45, del 44, e dico, ci sono delle differenze notevoli, però quella del brigantaggio è una forma di resistenza a un'invasione quale è stata quella dei piemontesi, i piemontesi conquistatori, insomma, in quel momento. E niente, questa forma di resistenza si è manifestata attraverso la lotta dei briganti.
Ecco, Alberico, nel libro c'è un riscontro, questo invece è reale, fai anche una precisa citazione, quella del sindaco Don Nicola Barbaro. E quindi alla fine
Don Nicola Barbaro
c'è pure lo Zampino, ma questo lo lasciamo poi.
Anche questo è importante, perché Don Nicola Barbaro era il personaggio del risorgimento francavillese. In casa sua si riunivano,
come lo hai citato diverse volte,
liberali.
In diversi episodi.
È un personaggio importante. E
poi ruota attorno, diciamo, alle proprietà di Don Nicola.
Ecco. È un personaggio del risorgimento ed è lui il primo sindaco francavillese dopo l'Unità d'Italia. Quindi un simbolo, no? Un simbolo dei vincitori. Questo io ci tengo a metterlo tra virgolette, questo concetto, perché effettivamente è Don Nicola che fa la storia, Don Nicola Barbaro che fa la storia a Francavilla e che quindi ha il potere di distruggere chiunque si oppone ai suoi progetti.
Rimane questo alone di mistero, poi il punto interrogativo.
Sì, sì, ma lo fa prima con i suoi avversari politici, con Casalino, eccetera, e lo fa dopo con Giuseppe Vacca mandandolo a morte.
Ecco, nel libro c'è un altro riferimento preciso, perché poi lasciamo al lettore, altrimenti poi svegliamo tutto. Una data precisa storica, quella della fiera di San Marco.
Quella ricostruzione, sempre inventata ovviamente, però quella ricostruzione l'ho presa da Rosario D'Urlaro, che è un nostro attento osservatore della
Però
della
era la fiera
locale.
Che si svolgeva effettivamente.
Ed era la fiera più importante, una delle fiere più importanti a Francavilla. Quel frastuono di animali, no? Di compravendita di animali, di compravendita di prodotti agricoli.
Poi lo squadrone della morte che avanza
e poi qua entriamo proprio nel merito. Quindi insomma.
No, non entriamo nel merito. Però ecco, ricordo anche questi episodi specifici, perché sì, poi come diceva pure, è importante anche le fonti.
Sì, l'ho detto prima, questi episodi specifici servono, mi servono, poi credo che serviranno anche a chi legge il racconto, servono per riflettere sulle nostre tradizioni e sulla cultura locale, ma servono anche per capire il fenomeno brigantaggio nella sua totalità, nella sua globalità. Pensate che ho letto ultimamente che quello che sembrava un piccolo problema nella questione meridionale era un grosso problema, tanto che tra il 1861 e il 1870, racconta Franco Molfese in un suo saggio La storia del brigantaggio dopo l'Unità d'Italia, ci furono 388 bande di briganti nell'Italia meridionale, che andavano dalle 5 unità alle 100 unità, 100-200 unità. Sembra un numero numeroso, colossale, ma niente in confronto ai soldati che arrivarono, i soldati piemontesi che arrivarono per debellare. 120.000 soldati piemontesi contro.
Grazie Alberico. Maria Grazia Martina, velocemente il microfono. Come si fa allora a coniugare, no, i nuovi mezzi di comunicazione con la storia, con le fonti? Poi non è facile.
È il problema.
Perché come dicevo tardio, poi ci sono, no, le fake news.
Sì, no, più che altro dallo studio, io cito in bibliografia qui degli storici importanti, nel senso Fioravanti, Gallarano, Grasso, che ha pubblicato ultimamente l'ultimo libro di storia della televisione italiana. E Ongini, Ortoleva, Peppino Ortoleva, che comunque ha scritto anche molto sulla scuola e i media. E cosa viene fuori? Viene fuori che i media, con la loro forza comunicativa, con la rivoluzione che hanno portato nel campo della comunicazione, non erano poi del tutto pronti, come è pronto lo storico, con tutta la sua formazione alle spalle e la sua conoscenza. E allora a volte capita, non sempre, perché ci sono punti di forza e punti di debolezza, che veramente le storie ce le inventiamo e veramente creiamo delle fake news. Perché cosa? Perché, come dice Fioravanti, in La storia senza storia si dà più importante all'aspetto, all'evento spettacolare che al contenuto. Perché dobbiamo colpire, catturare quanto più pubblico possibile, ma che poi quello che noi stiamo dicendo in realtà corrisponda a una verità, ecco qui non sempre è possibile.
Cioè facciamo cassa con gli indici di ascolto e poi perdiamo di vista quella che è l'essenza.
Questa è la critica più alta che viene fatta ai mass media, perché contrasta da sempre. Io invece volevo dire qualcosa riguardo alla storia, collegandomi alla storia locale. Si chiede spesso, e anche tra le domande degli ultimi programmi ministeriali, come insegnare storia, se rifare storia, se rimettere il tema di storia negli esami di maturità, se fare la storia locale. La storia locale la dobbiamo fare. Cavalli, in un ultimo libro, Il tempo dei giovani, ha scritto che i giovani non riescono ad avere memoria perché non hanno un riscontro con la storia, con le radici. Allora la storia si fa se io vivo il tempo in cui sono presente, altrimenti non ho un passato, non capisco il mio presente, non mi proietto nel futuro. La storia locale è importante perché mi dice chi sono. E benvengano questi saggi, benvengano se nelle scuole si leggono questi saggi.
Tardio, professore Tardio, nelle nostre case sicuramente c'è abbondanza di libri locali, a volte non riusciamo più ad infilare nelle nostre librerie, ma come facciamo i giovani? Perché poi l'editore, ma in questo caso specifico Montanaro, ma tanti altri editori, della nostra regione, della Puglia, ma anche di altre regioni, c'è difficoltà poi ad avvicinare i giovani, però dice la colpa è anche delle famiglie.
Sì, la difficoltà c'è, ma io credo che questa difficoltà, intanto non possiamo competere con questi media perché c'è una forza non solo economica ma una forza persuasiva preponderante, ma prima o poi sono convinto la gente ritornerà. Io mentre ascoltavo voi che parlavate pensavo quanto fosse stato difficile negli anni 60 che nella chiesa si lasciasse il latino per parlare la nostra lingua. La gente era, eppure non capiva niente prima, con l'italiano poteva capire qualcosa, però si trovava a disagio. Prima o poi io credo che il libro tornerà a vincere, per una semplice ragione, perché prima si diceva le biblioteche sono vuote. Non è vero, io vedo che nella nostra biblioteca di Francavilla Fontana, che, su cui si sta rilanciando moltissimo, molti studenti estate, inverno, stanno lì a studiare. Quello che per me è importante non è solo studiare, cioè se io studio in cucina, la tentazione di aprire il frigo è tanta. Se io studio nel salotto, la tentazione di accendere il televisore è tanta. Se io sto in una biblioteca, sarò tentato di andare a vedere un altro libro. Cioè, fare studiare i ragazzi nei luoghi in cui si studia significa che senti anche il profumo, l'odore del libro, sei attratto dal colore. Cioè, dobbiamo, ecco, i media hanno appiattito, dato che i media li leggiamo, li vediamo attraverso uno schermo piatto, la vita è piatta, cioè il tempo si è appiattito. Invece la storia, c'è un prima, un durante e un dopo, e anche un futuro, perché uno che vuole costruire qualcosa si deve proiettare anche da qui ai prossimi anni, no? Che so, le indagini del Censis o di altri non sono soltanto dati, ma che dicono noi dove vogliamo andare, qual è
l'attualità in prospettiva,
quindi,
è chiaro.
Prima o poi questo meccanismo si romperà, così come anche nella politica.
Torneremo
a dei politici di tutti gli schieramenti. Io mi ricordo che mi sono innamorato della politica quando ascoltavo
la scuola anche di formazione politica,
gli interventi di tutti i grandi leader di destra e di sinistra in una televisione in bianco e nero. Oggi i politici riducono i loro discorsi di grandi sistemi e devono governare l'Italia, l'Europa e il MEF e il MES con 140 caratteri. Io non so se una persona che rappresenta la politica deve ridurre i suoi ragionamenti a 140 caratteri, e quindi i nostri ragazzi fanno fatica. Il racconto della storia, e finisco perché è bella sta cosa, no? Diceva Geppino, le famiglie non raccontano. Io che ho i miei anni ricordo che da piccolo l'inverno, che non c'era televisione, intorno al braciere la nonna, la zia, la mamma ci raccontavano le storie della nostra famiglia, le storie del nostro paese, ed eravamo incantati più che di Pinocchio e di Biancaneve Sette Nani. Oggi i ragazzi, per esempio, vanno a vedere, io sono andato ieri a vedere un film a cinema, nella pubblicità, nei trailer, una storia di guerre fantastiche. Non vogliamo vedere le guerre di oggi, ma sicuramente un bel film di storia sarebbe molto più affascinante che una Stargame, che non sappiamo se, cioè, è solo fantasia.
Linea di regia per altri consigli pubblicitari. La copertina dell'ultimo lavoro di Alberico Balestra, Giuseppe Vacchi, il brigante francavillese, è arricchito da un disegno di Carmelo Conte, che ha voluto offrire, impreziosire questo volumetto con un disegno in china che ritrae proprio il momento della fucilazione di Giuseppe Vacca. E torniamo sempre al punto principale. È importante, sì, conoscere la città, conoscere il nostro patrimonio architettonico, i monumenti, il bel castello che abbiamo, però è importante conoscere la storia della comunità in cui si vive e si opera, come è scritto.
Il problema sta nelle famiglie, che devono non educare, ma saper raccontare, nelle scuole. Io sono d'accordo con quello che ha detto la professoressa Martina, eccetera. Però quanti insegnanti amano la storia? Se io non avessi avuto il professore Ennio Incalza, che veniva per raccontarci la storia di Francavilla, io il Palumbo a 11 anni l'ho conosciuto perché il professore Ennio Incalza veniva a scuola e dedicava un'ora, due ore alla settimana per farci la lettura di Pietro Palumbo. E in quell'epoca, partiamo già da allora, quanti insegnanti facevano quello che ha fatto il professore Ennio Incalza? Nessuno. E così pure, potete fare i libri migliori, potete fare i progetti, poi non ne parliamo dei progetti, per carità, lasciamo. Però se manca l'insegnante che ama la storia, ama la propria città, eccetera, voi già, è nulla qua sto primo chiacchiere. Non, i ragazzi, i giovani, non impareranno mai, o quantomeno non saranno portati a leggere un libro di storia, e via dicendo. Questa è la storia.
Ecco, Alberico, rispetto, perché poi parliamo tanto della scuola, no, del ruolo della scuola, la matematica, ad esempio, poi noi. E poi c'era anche uno degli ultimi articoli, non mi ricordo, forse sul Corriere della Sera, non si scrive bene l'italiano. C'è difficoltà proprio a scrivere l'italiano.
Purtroppo questo emerge dalla indagine OCSE, ultimamente hanno piazzato gli studenti italiani a uno degli ultimi posti. Si legge senza capire quello che si legge, si scrive in una forma scorretta, ortograficamente.
E questa è colpa dei nuovi mezzi di comunicazione?
Ma vedete,
cioè, il linguaggio WhatsApp, ad esempio, perché poi siamo in chiusura, cioè molte volte TVB, no? Ti voglio bene, cioè ridurre sempre di più il linguaggio, e quindi si parla sempre meno e ci si isola poi.
Sì, sintetizzarlo sempre di più è chiaro che è un danno per... È un danno per la scrittura.
Cioè, sì, prima si faceva il famoso tema, no? Il dettato, il tema in classe. Certo. È chiaro che è cambiato, tante cose c'è, però voglio dire, c'era una forma anche di riflessione diversa su certi aspetti, certo, della vita,
no,
sociale,
questo,
economica.
Già, scusa. Sì, è vero, insomma, questi nuovi mezzi di comunicazione ormai allontanano i ragazzi dalla riflessione, dall'osservazione. Però io non demonizzerei tanto questo nuovo linguaggio. Credo che debba essere invece utilizzato perché dia dei risultati positivi.
Deve essere meglio pilotato.
Dovrebbe utilizzare, si dovrebbe far capire ai ragazzi che quel modo di esprimersi per consonante, manco per sillabe, per consonante, non significa niente, non presenta niente, non esprime niente. Invece l'espressione è qualcosa che appartiene alla rappresentazione di un concetto, insomma, il verbo, no? Il verbo è l'idea che viene fuori attraverso un insieme di parole, non attraverso una sola parola. E niente, siamo tutti ormai coinvolti in questa storia, siamo tutti coinvolti in questa nuova tecnologia. Io stesso non vi nascondo che quando mi trovo in difficoltà vado ad aprire un motore di ricerca e mi sbrigo subito. Eppure ho il vocabolario sempre sulla scrivania, perché è una vecchia abitudine
quello di consultare, di sfogliare.
Ma sfogliarlo richiede tempo, invece da subito di sbrigo. Voglio dire, Non è negativo completamente. L'importante è stare attenti alle fake news. L'importante è cercare di prendere le notizie buone. Ecco.
Allora, Taddeo, professore Taddeo, come facciamo allora a far innamorare i giovani alla storia, alla storia nazionale, alla storia mondiale, alla storia locale, ma anche gli adulti che un po' poi si sono un po' smarriti negli ultimi
anni? Io dico che, insomma, quando poi noi parliamo di queste cose,
io non devo demonizzare
siamo
i giovani,
portati
pure,
sempre a dire giovani, no, però poi prima o poi i ragazzi tornano, no? C'è un detto dialettale, no? Ci si è tortora l'acqua a tornare, no? Devi tornare prima o poi.
Però ecco, per chi magari ci ascolta, il mondo della scuola, sì, Geppino Montanaro ha detto delle cose, però ci sono anche progetti validi.
Sì, che... però per esempio saranno anche validi i progetti, però faccio un esempio, così voglio essere proprio didattico. Se noi facciamo cittadinanza e Costituzione, possiamo parlare della Costituzione per ore intere. Sì, i ragazzi imparano. Ma se invece io dico che appena ti alzi la mattina e sei una persona libera, prima di andare a scuola accendo la TV e conosco le notizie se piove o nevica, poi vado a scuola ho il diritto all'istruzione, se sto male vado in ospedale, la Costituzione mi garantisce la salute, poi se io sto andando a scuola e prima di andare a scuola, per esempio, molti ragazzi si fermavano al Carmine e poi andavano al liceo, quindi c'è gente che ha la libertà di culto, se vuole andare si ferma a pregare, poi vado dal giornalaio, compro il giornale che voglio e questa è la libertà di stampa e potremmo continuare. Se noi riusciamo a dire che questi fatti che appartengono alla nostra storia locale, noi per esempio fra pochi mesi a Francavilla si inizierà a parlare di Settimana Santa, ma sembra una sceneggiata e invece qui c'è tutta la storia di un paese che è nato. Se tu la sai rappresentare bene, i ragazzi si appassionano. Se noi gli diamo da mangiare soltanto questo, i ragazzi questo diranno. La difficoltà che hanno gli studenti, che io sperimento, è che fanno fatica a raccontare le proprie emozioni, non quelle degli altri. Se tu gli dici perché stai male, perché oggi sei triste, non te lo sa spiegare, perché hanno una carenza di linguaggio scarno, che sono abituati da questa logica qua. Però io sono convinto che se noi diamo ai ragazzi, invece che il kebab, che hanno scoperto adesso il kebab, gli torniamo a una bella frisa col pomodoro, scopriranno che questo gusto è buono quanto il kebab, per carità, ma la nostra frisa non ha paragoni.
Allora, Maria Grazia Martina, saper rappresentare la storia. E torniamo al focus, al problema principale.
Nella parte finale del saggio io chiudo con mettendo in rapporto
con
la scuola,
auspicio, immagino,
scuola, insegnanti e studenti. Scuola, insegnanti e studenti, e sottolineo che la scuola ha un compito importantissimo, perché come agenzia educativa non può ritirarsi da questo compito. La storia. Non si può non raccontare. Possiamo iniziare anche dalla nostra stessa vita. E detto qui prima, solo chi ama la storia la riesce a trasmettere. È vero anche questo. Partendo dai bambini più piccoli, io sono un'insegnante di scuola primaria, i più piccoli ti ascoltano. Se quello che stai dicendo, quello che stai raccontando...
Come diceva Montanaro raccontando quella storia in breve.
Quello che stai raccontando, per primo tu ci credi. E allora loro ti seguono in questo. E li porti ovunque. Il narrare, il fatto è oggi è che il narrare, il raccontare, il divulgare ha cambiato i suoi modi, sono cambiati i luoghi e i modi del narrare e del raccontare. Bene, allora vediamo quali sono questi modi, quali sono questi luoghi e i linguaggi. Prendiamo la parte positiva, tutto ciò che è frutto buono di questi linguaggi, e portiamoli ai nostri ragazzi, che sono figli di questa epoca. E quindi riusciremo sicuramente a ritornare a raccontare.
Alberico Balestra in chiusura, la prossima settimana, mercoledì è Natale, quindi non va in onda francamente, ci vedremo alla fine dell'anno, ma gli auguri, una riflessione, gli auguri che vuoi dare ai francavillesi, a chi ci sta ascoltando in questo momento e chi ci vedrà poi in televisione?
Gli auguri sono sempre quelli, gli auguri che si possa vivere un sereno Natale, e ci si possa proiettare verso un nuovo anno di serenità, di gioia, di pace, soprattutto di pace, perché la pace non è soltanto la mancanza di guerre o la mancanza di conflitti, ma è anche uno vivere interiormente i propri problemi, vivere interiormente le proprie situazioni serenamente, ecco, quanto più serenamente possibile.
Velocemente il microfono a Montanaro, l'augurio di Geppino Montanaro non soltanto ai francavillesi, ma a tutti coloro.
Vabbè,
che
gli auguri sono un fatto che è normale. Quello che a me interessa è che i francavillesi cominciano a conoscere la storia del loro paese, e inviterei le famiglie a raccontare intanto la storia delle loro famiglie e poi anche del paese. Io mi auguro che prossimamente Alberico ci regali un altro libro che è bellissimo, L'albero della libertà. A Francavilla fu piantato l'albero della libertà.
È una chicca post-natalizia. Allora, il microfono invece a Mimmo, a Grazia Martina, per gli auguri di Buon Natale, insomma.
E anch'io mi unisco agli auguri già espressi prima di un Natale, innanzitutto, che porti ad ogni famiglia un libro sotto l'albero, non necessariamente molto corposo, ma purché sia un libro, e che ad ogni bambino venga regalato un libro, nel senso che anche di immagini, come diceva scherzosamente il professore Mineccia, che è stato il mio ex professore dell'Università di Storia Moderna.
Università del Salento, se non sbaglio.
Università del Salento. Iniziamo a leggere ai bambini, e se piace, coltiviamo.
Professore Dardio.
Natale ci viene narrata attraverso un racconto. I Vangeli sono il racconto di una storia. Di una storia di un padre, di una madre, di un bimbo, di una relazione umana, di una famiglia. Ecco, credo che se noi riscopriamo a Natale questa storia, questo racconto che viene vissuto ogni giorno nelle nostre famiglie, che da un amore nasce un figlio, nascono delle relazioni. Io credo che il Natale possa essere l'occasione per riscoprire che questa relazione, questo racconto di famiglia in famiglia, deve essere la cura, la soluzione ai problemi di un mondo che deve riappropriarsi della sua umanità.
È una storia lunga, 400 anni, 4 secoli di vita, ma nonostante i passati gli anni, la confraternita dell'orazione morti di Francavilla è una realtà presente e viva nel tessuto sociale e religioso. L'anniversario ricade nel 2020 ed è celebrato con la rievocazione dello storico calendario francavillese edito dal Centro Culturale, dall'Avis, col patrocinio anche dell'amministrazione comunale, a cura di Giuseppe Cafueri. È una edizione, siamo alla 31esima edizione, la presentazione avverrà domani alle 18.30 nella chiesa di Santa Chiara, dove ha sede appunto la confraternita. Relazionerà il professore Domenico Camarda, interverranno l'arciprete Don Alfonso Bentivoglio, che è il padre spirituale della confraternita, il sindaco Antonello De Nuzio, il professore Gerardo Trisolino e Francesco D'Arema, presidente del centro culturale Rosa Tardio. Come sempre, il calendario è caratterizzato da foto dell'epoca, recenti e del passato, e mese dopo mese tratteggia immagini e notizie, nel caso specifico le vicende della storica confraternita dell'orazione e morte. Io invito anche ad avere sotto l'albero, perché no, l'ultimo lavoro di Alberico Balestra, Giuseppe Vacca, il brigante francavillese, e l'ultimo lavoro della professoressa Maria Grazia Martina, dal titolo la facciamo pure inquadrare a beneficio della telecamera, Storia e Mass Media, le nuove forme della comunicazione storica. È un saggio, un bel saggio da leggere insieme al libro di Alberico Balestra, Giuseppe Vacca.
Molti mi chiedono, sì, del libro, insomma, sì, quando sarà presentato e quando... Ecco, con l'editore abbiamo pensato, con Ceppino abbiamo pensato...
Mentre quello della professoressa Martina è stato già presentato.
Questo lo presenteremo dopo le vacanze natalizie, quindi a gennaio sicuramente.
Da Gianni Canerire...
E saranno i Lions a presentarlo. I Lions.
Grazie per questa precisazione. Da Gianni Canerire un augurio, un buon Natale e che sia un Natale sereno per tutti quanti. Grazie, l'appuntamento è fissato alla fine dell'anno con l'ultima trasmissione di Francamente.
Francamente. Il punto sul territorio.